Questa sera ho in cuore di parlarvi di un argomento che difficilmente si parla in chiesa, sulla disciplina. A scuola biblica in Inghilterra abbiamo una materia, si chiama disciplina spirituale, che diciamo si studia come essere disciplinati nelle cose del Signore, ok? Nello studio della parola, metodici. Vi ricordate che Dio disse a Giosuè di meditare la parola, giorno e notte. Ogni giorno doveva meditare la parola, non si diparta mai dalla tua bocca. Quindi ci vuole disciplina nelle cose spirituali, quell'autocontrollo, quel carattere capace di saper sfruttare tutto quello che spiritualmente ci viene dato per il nostro bene e per il bene degli altri. Ci vuole disciplina, ma non è di questa disciplina che parlerò stasera. Parlo della disciplina di Dio verso di noi. Prenderemo spunto dal libro dell'Antico Testamento del profeta Geremia, capitolo 42. Lo prendiamo come esempio per noi oggi. Leggerò versi che salteranno, ok? Il capitolo, perché il capitolo è lungo, ma focalizzerò l'attenzione su alcuni versi. È una storia che coinvolge tutti noi, indistintamente, ma che sarà rilevante probabilmente solo per alcuni, stasera. Ok? È una lezione che ho imparato sulla mia pelle, quella che andremo a vedere a breve, e che spero ognuno di noi la impari e ne faccia tesoro. Andiamo a leggere quindi in Geremia, capitolo 42. Leggeremo prima dal verso 2 al verso 6, poi passeremo dal verso 9 al verso 16 ed infine dal verso 19 al 20. Questo periodo storico del popolo di Israele era quello in cui ormai buona parte del popolo di Israele, a partire dalla Samaria, erano già stati deportati, una buona parte del popolo di Israele, in Babilonia. Rimaneva un residuo, poche persone del popolo di Dio in Giuda. E Geremia viveva lì in quel tempo e parla a questo residuo, ok? Che era in Giuda e che stava vedendo arrivare nuovamente l'esercito babilonese, i caldei, per venire e prendersi quel residuo, quello che era rimasto, per portarlo poi in cattività. E leggiamo così al verso 2, il popolo interpella Geremia per chiedergli aiuto, soccorso, interpella Geremia affinché lui preghi il Signore. E sentiamo che cosa dice. Il popolo, tutto insieme tra i capi e ogni uomo lì presente, disse a Geremia: ti si accetta la nostra supplica e prega il Signore, il tuo Dio, per noi, per tutto questo residuo, poiché di molti che eravamo siamo rimasti pochi, come lo vedono i tuoi occhi, affinché il Signore Dio tuo ci mostri la via per la quale dobbiamo camminare e che cosa dobbiamo fare. Il profeta Geremia disse loro: ho inteso. Ecco, io pregherò il Signore, il vostro Dio, come avete detto. Tutto quello che il Signore vi risponderà ve lo farò conoscere. Non vi nasconderò nulla. Quelli dissero a Geremia: il Signore ti sia un testimone veritiero e fedele contro di noi se non facciamo tutto quello che il Signore, il tuo Dio, ti manderà a dire. Sia la tua risposta gradevole o sgradevole, noi ubbidiremo alla voce del Signore nostro Dio, al quale ti abbiamo mandato, affinché bene ce ne venga per aver ubbidito alla voce del Signore nostro Dio. Verso 10. E qui Geremia parla, ma è Dio che in questo momento sta proprio parlando, è la risposta che sta dando al popolo di Israele. E dice: se continuate ad abitare in questo paese Io vi ci stabilirò e non vi distruggerò, vi pianterò e non vi sradicherò, perché mi pento del male che vi ho fatto. Non temete il re di Babilonia, del quale avete paura, non lo temete, dice il Signore, perché io sono con voi per salvarvi e per liberarvi dalla sua mano. Io vi farò trovar compassione davanti a lui, egli avrà compassione di voi e vi farà tornare nel vostro paese. Ma se dite, noi non rimarremo in questo paese, se non ubbidite alla voce del Signore vostro Dio e dite no, andremo nel paese d'Egitto dove non vedremo la guerra, non udremo suono di tromba e dove non avremo più fame di pane e abiteremo laggiù. Ebbene, ascoltate allora la parola del Signore, o superstiti di Giuda. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Se siete decisi a recarvi in Egitto e se andate ad abitarvi, la spada che temete vi raggiungerà laggiù nel paese d'Egitto. La fame che vi spaventa vi starà alle calcagna laggiù in Egitto e là morirete. Poi al verso 19 e 20 è Geremia che parla. O superstiti di Giuda, il Signore parla a voi. Non andate in Egitto. Sappiate bene che quest'oggi io vi ho avvertiti. Voi ingannate voi stessi a rischio della vostra vita, poiché mi avete mandato dal Signore vostro Dio, dicendo: prega il Signore il nostro Dio per noi. Tutto quello che il Signore nostro Dio dirà, faccelo sapere esattamente e noi lo faremo. Già queste ultime parole aprono uno scenario che noi conosciamo molto bene, non è vero? Signore, parlaci, e tutto quello che ci dirai noi lo faremo. E puntualmente non lo facciamo. Ora, quanti di voi sono mai stati in Egitto? Alzino la mano. Bravi. Io non sono mai stato in Egitto, mi piacerebbe andarci in Egitto. È una bellissima meta turistica, non è vero? Un luogo di riposo per quanti desiderano trascorrere un periodo di vacanza, di relax, godere della vista delle meraviglie archeologiche, le piramidi, quanto è lì di antico, ma è anche conosciuta ed è una importante meta per chi ama l'immersione nel Mar Rosso, dove ci sono i coralli, oppure avventurarsi nel deserto d'Egitto. È un bel posto l'Egitto, tutto sommato è un bel posto per andare in vacanza. Ma a quel tempo, o meglio, nella storia di Israele, l'Egitto non era un luogo, non è stato un luogo di vacanza, non è stato un luogo di relax. Conosciamo tutti dalle scritture che Israele fuggì dall'Egitto e fuggì per non farvi più ritorno. Tutti noi abbiamo familiarità con la storia di Mosè e di come Dio si usò di questo uomo per liberare il suo popolo dalla schiavitù degli egiziani. Infatti il Signore aveva prefigurato un futuro diverso per il suo popolo, in un luogo diverso dall'Egitto, vi ricordate? Questa promessa di dargli un luogo fu fatta prima ad Abramo, poi a Isacco ed infine a Giacobbe. E dopo 40 anni che vagarono nel deserto, giusto poco prima di iniziare la conquista di Canaan, il Signore diede questo ordine con una prospettiva futura e rivolse questo ordine sì a tutto il popolo, ma in modo specifico a coloro che avrebbero governato Israele, ai re che sarebbero sorti in Israele. E la parola di Dio si espresse attraverso quello che andiamo a leggere in Deuteronomio, se volete leggere con me, capitolo 17, verso 16, dice così: non dovrà ricondurre il popolo in Egitto, perché il Signore vi ha detto: non rifarete mai più quella via. L'Egitto non era per Israele. Quest'ordine era un monito a quanti avessero voluto cercare nell'Egitto la loro sicurezza, la loro pace, la loro tranquillità. È un po' come se il Signore dicesse: non percorrete nuovamente la strada per ritornare in Egitto, perché ciò che avete cercato e desiderato per tanti anni, vagarono 40 anni nel deserto, io ve l'ho fatto trovare nel luogo dove vi ho portati, il luogo dove ho stabilito che fosse la vostra dimora, che giurai ai vostri padri. E noi conosciamo Canaan, la terra promessa, là dove scorre il latte ed il miele. Ma la frase che abbiamo letto in Deuteronomio, non rifarete mai più quella via, indica anche che Dio si impegnerà affinché i suoi figli, io e te, fratello, sorella, non vengano nuovamente privati della loro libertà, della loro dignità, della loro stessa vita, fratelli e sorelle. L'Apostolo Paolo, in qualche modo, con le sue parole che esprimerà nell'Epistola ai Romani, fa un po' eco a queste parole che abbiamo letto nel capitolo 42 di Geremia. Perché dà sicurezza con le sue parole che ognuno di noi può nutrire sicurezza, ripeto la stessa parola, se stiamo in comunione alla presenza del Signore, se stiamo con Cristo, perché fratelli e sorelle, noi siamo stati posti in Cristo, in un luogo preciso, lassù nel cielo. Lo conoscete Efesini, capitolo 1? Egli ci ha posto e ci ha fatti sedere su nel cielo, con Cristo. Siamo lì. Ma sentite cosa dice l'Apostolo Paolo ai Romani. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Queste sono tutte cose che il popolo di Dio stava per affrontare in quel tempo. Persecuzione, tribolazione, distretta, fame, nudità, pericolo, spada. Ma poi Paolo continua: poiché io sono persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Amen, dovremmo dire, non è così? Gloria al Signore! Dio ci protegge, fratelli, dall'idea di, una volta gustata la libertà nel suo regno, alla sua presenza, pensare di tornare al vecchio modo di vivere, in Egitto. Benché nulla potrà separarci dall'amore di Cristo, per quanto ne so io, fratelli e sorelle, gli unici che possono farlo, allontanarci dall'amore di Cristo, siamo io e te, se decidessimo di allontanarci. L'ordine di Dio aveva e ha ancora per noi, fratelli, come unico scopo quello di dare stabilità spirituale al suo popolo. Non andate in Egitto. Voleva dare sicurezza al suo popolo, a me, a te. Vuole dare fiducia, speranza per il futuro, certezza della costante cura e guida del Signore per mezzo del suo Spirito. Non andate in Egitto, non farete la via al contrario. L'Egitto avrebbe dovuto essere per Israele, e quando dico Israele pensiamo a noi, per Israele un ricordo spiacevole. Che ricordo avete della vostra vecchia vita? Rimpiangete la vostra vecchia vita? Oh, Israele non rimpiangeva l'essere stato in Egitto, certamente no. Però, come ho detto prima, Loro non vissero lì in Egitto per una vacanza o per divertimento, la loro storia era impregnata del sudore, del pianto, delle ferite, delle piaghe, del dolore, del sangue di uomini e donne, giovani e anziani. Ma sembra che in questo momento particolare, in Geremia 42, tutto quello che vissero nel passato non li preoccupava più, non gli faceva più paura. Ora avevano ben altri problemi a cui pensare. L'Egitto gli sembrava il male minore. Tra il popolo babilonese che viene a deportarci e andare in Egitto, qual è il male minore? Andiamo in Egitto. L'Egitto questa volta viene visto come la loro ancora di salvezza, un luogo di rifugio. Le parole del popolo furono non letteralmente, ma il significato è questo. Il Signore manda l'esercito caldeo per deportarci in Babilonia e noi fuggiremo da loro ritornando in Egitto. È impressionante, fratelli, veniamo a noi. È impressionante vedere quanti credenti vivano questi momenti. Hanno un ricordo spiacevole della loro vita prima della salvezza, ma quando a causa del loro peccato, ricordo, parleremo di disciplina, a causa del loro peccato, della loro ribellione alla volontà di Dio, Dio si trova costretto. E ringrazio Dio che non è sempre così, non arriva sempre a quel punto, ma quando arriva Dio si trova costretto, mediante riprensioni, correzioni, disciplina, a porre termine a comportamenti o attitudini o a sentimenti apertamente contrari alla volontà di Dio. Ecco che allora cercano di evitare tutto, rifugiandosi dove? In Egitto. L'Egitto, benché per loro e per noi sia stato un luogo di sofferenza e di prigionia. Quante volte facciamo noi così? Preghiamo il Signore. Signore, so che la mia vita non la sto conducendo proprio come tu vuoi, lo so. Quanti hanno mai confessato al Signore? Signore, lo so che io non sto vivendo come tu vorresti che io viva. E so che a causa del mio comportamento la tua mano paterna è pronta a correggermi. Ti prego, Signore, correggimi per il mio bene affinché non faccia più gli stessi errori. Queste furono le parole del popolo di Israele quando interpellarono Geremia. Chiedigli qual è la via che dobbiamo camminare, non importa se sarà gradevole o sgradevole, ma noi ubbidiremo e faremo come ci dirà il Signore. Sapete, mi viene in mente quell'immagine di quelle persone, non so se voi avete avuto esperienza con persone così, che conoscenti, amici, dove c'è confidenza, mi raccomando, tu dimmele le cose, se sbaglio dimmelo, fammelo presente, poi glielo dici, si offendono, non ti guardano più, se ne vanno e ti lasciano. Ma come mi hai insistito di dirmi le cose quando non vanno, così facciamole col Signore. Signore, dimmi dove sbaglio, poi lui te lo dice, no Signore, però me l'hai detto in un modo, scusa. Dicevo che queste furono le parole del popolo di Israele, e quando Dio si permette, perché gli abbiamo dato il permesso, fratelli, si permette di agire perché noi non commettiamo più gli stessi errori, noi come rispondiamo? Intanto come risponde Dio? Con molta dolcezza, se avete letto il testo, con molta dolcezza. Non tornate in Egitto. Il Signore conosce molto bene il pericolo a cui tu vai, io, voi, noi insieme andiamo incontro se consideriamo la sua disciplina, la sua correzione, fratelli e sorelle, come un'ingiusta punizione. Quanti di voi, Quanti di noi hanno pensato: Dio, però sei ingiusto a correggermi in questo modo. Volevo qualcosa di più soft. Israele considerò l'essere deportato in Babilonia peggio che fuggire in Egitto. Fratelli, sorelle, non voglio girare troppo intorno, eh? Avete già capito probabilmente dove voglio arrivare. E se non avete capito ve lo spiego adesso. Tra noi ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre chi pensa, forse per immaturità o per orgoglio, che sia sempre meglio tornare alla vecchia vita piuttosto che essere disciplinati e corretti dal Signore. In tanti anni di ministero ho visto persone, entrambe le situazioni, persone che hanno accettato la disciplina del Signore e hanno ricevuto soltanto il bene. Persone che hanno rifiutato la disciplina del Signore e si sono perse. Ci sono state, ci sono e ci saranno sempre credenti così. L'arroganza del cuore ci porterà sempre a contendere con Dio e questo ci produce infelicità, fratelli, e insoddisfazione. Il Signore parlò per mezzo del profeta Geremia ad un popolo indurito dalla sua arroganza. Sapevano perché i babilonesi stavano andando lì. Lo sapevano e Dio aveva parlato precedentemente attraverso sempre il profeta Geremia, ma anche altri profeti, del giudizio che sarebbe caduto sulla casa di Israele e di Giuda. Lo sapevano, ma decisero di non sottostare, di non sottomettersi alla disciplina amorevole di Dio. Rileggo i versi da 10 a 12 per farvi capire come Dio intendeva disciplinarli. Se continuate ad abitare in questo paese, i babilonesi stanno arrivando, non fuggite da qui. Se continuate ad abitare in questo paese, io vi stabilirò e non vi distruggerò, vi pianterò e non vi sradicherò. Non temete il re di Babilonia del quale avete paura, non lo temete, dice il Signore, perché io sono con voi per salvarvi e per liberarvi dalla sua mano. Io vi farò trovare compassione davanti a lui, egli avrà compassione di voi e vi farà tornare nel vostro paese. Questo è il risultato della disciplina del Signore. Quale sarebbe stata invece la conseguenza nel rifiutare la disciplina del Signore? Voi andate in Egitto? Pensate di scampare la spada, la fame, la nudità? Sappiate che in Egitto vi raggiungerà la spada, la fame e la nudità. Mentre noi progettiamo escamotage per evitare l'azione di correzione da parte di Dio, fuggendo nel nostro personale Egitto, il Signore ci prospetta sempre una soluzione di salvezza e di liberazione. Che Padre buono, misericordioso che abbiamo! Perché il Signore è compassionevole, anche quando esercita la sua disciplina. Perché pensate che il Signore si usò del re Nebucadonosor? Affinché il suo popolo si ravvedesse, tornasse a Dio con un cuore nuovo. Attraverso il re Nebucadonosor il Signore voleva impartire una lezione, che era questa, fratelli e sorelle, che molti di noi forse non hanno ancora ben inteso. Cadere nelle mani di Dio produce sempre un frutto positivo nella nostra vita. Ho usato il termine cadere nelle mani di Dio, non a caso. Lo aveva imparato il re Davide. a motivo del suo peccato, e la lezione che imparò fu questa, la leggo in Seconda Samuele. Dice così: io sono in una grande angoscia, e voglio vedere, aveva peccato. Io sono in una grande angoscia. Ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, perché le sue compassioni sono immense, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Uno che conosce Dio e lo conosce come padre sa che la sua correzione, la sua disciplina è meglio di qualunque altra cosa. Posso dire che è una medicina per la nostra anima, per il nostro cuore, per la nostra mente, ci fa rinsavire la disciplina del Signore. Portando queste parole di Davide a noi, è come dire che è meglio essere corretti dal Signore che metterci nelle mani dell'Egitto, di un mondo che ha condizionato la nostra vita per il male, non per il bene, e che ripeterà la stessa cosa se pensiamo di andarci a rifugiare di nuovo lì. Questo è ciò che ci insegna lo Spirito Santo attraverso la Scrittura. Dicevo che questa parola è per tutti noi, ma probabilmente è rilevante per qualcuno in particolare questa sera. Dice così la lettera agli Ebrei: è vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. Oh fratello, sorella, se tu ti trovi in una situazione in cui sai che il Signore ti sta disciplinando, correggendo, non è una passeggiata, non è una vacanza. Produce questo, lo dice il Signore. So che produrrà tristezza e non gioia il mio agire su di te. Ma poi continua la parola. Ma in seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Dio vi tratta come figli, infatti, e qual è il figlio che il padre non corregga? Fratelli, sorelle, grazie che abbiamo un padre così. Ormai viviamo in una società disfunzionale, non è vero? Ormai la figura del padre, della madre, dei genitori, delle autorità non esistono più. Ma noi abbiamo un padre che ancora vuole avere autorità su di noi e ce la chiede. Chi è quel padre che chiede al figlio: posso? Impariamo ad amare il nostro Padre Celeste affinché lui possa agire verso di noi come tale. Questa è la realtà alla quale ci dobbiamo adeguare. Se siamo coscienti di essere figli amati dal nostro Padre Celeste e dal nostro Signore Gesù Cristo, la realtà è che quand'anche dovessimo essere corretti a motivo dei nostri sbagli, fratelli e sorelle, facciamo in modo di non tornare in Egitto. E sapete, non solo non dobbiamo tornare sui nostri passi, sempre l'Epistola agli Ebrei dice: noi non siamo di quelli che si tirano indietro, che tornano indietro. Non solo, dicevo, non dobbiamo tornare sui nostri passi fino ad essere nuovamente immersi nella nostra vecchia vita, ma scopriremo che sarà del tutto inutile fuggire dal Signore, perché il suo amore per noi lo costringe a salvarci da noi stessi. Non ci salva da qualcosa esterno a noi, no, ci salva da noi stessi, perché noi non sappiamo quanto le nostre scelte ci porteranno lontano da Lui se non accettiamo la sua disciplina. La parola di Dio dichiara questo: chi tiene conto della correzione, cioè chi accetta, chi tiene conto della correzione segue il cammino della vita, ma chi non fa caso della riprensione si smarrisce. E dove va a finire? in Egitto. Tu credi che lì la spada non ti raggiungerà, dicevo, la fame non ti raggiungerà, la peste non ti raggiungerà, ma il Signore ce l'ha detto più e più volte, eh? Ma io ho disposto anche che l'Egitto verrà distrutto. Fratelli, noi viviamo in un mondo che è già stato giudicato. Quando tornerà lo giudicherà. Dove vogliamo farci trovare noi? In un mondo che verrà giudicato, saremo giudicati con il mondo. Preferisco stare dove il Signore mi dice non andare in Egitto, stai qui perché quello che farò per te sarà doloroso forse, ti porterà tristezza per un tempo, ma poi io ti ristabilirò là dove ti ho promesso. Gloria a Dio. Ci salverà la vita, fratelli. Il mondo, fratelli, è sotto il giudizio dove dovremmo rifugiarci se non vogliamo accettare la disciplina del Signore. Non posso mai dimenticare le parole di Gesù rivolte ai suoi discepoli. Certamente il contesto è diverso. In Giovanni 6 si parla quando lui, parlando a moltitudine dei suoi discepoli, dirà: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, perché la mia carne e il mio sangue sono vera cibo e vera bevanda. E ci fu uno scandalo, non è vero? Ora, per la durezza di queste parole, molti dei suoi discepoli se ne andarono. Però portiamo il concetto della durezza. La durezza che quando ci arriva a noi la parola di Dio con durezza, cioè espone la realtà di chi siamo davanti a Lui e ce la mette davanti in un modo che non possiamo, ci sentiamo nudi, vergognosi. E Gesù, parlando agli altri suoi 12 discepoli, dirà: ve ne volete andare anche voi? Ve ne volete andare anche voi? Perché il Signore vi sta correggendo, te ne vuoi andare? Perché il Signore ti sta disciplinando, vuoi tornare alla vecchia vita? Non vuoi affrontare la situazione in cui ti trovi con Lui? Di solito si fanno queste due scelte, dicevo. O si va via, si scappa, si va in Egitto, oppure, come gli altri 12, mi piace questa risposta degli altri 12, ma dove ce ne andremmo noi? Tu sole parole di vita eterna. Accetto. Sarà duro quello che sentirò da te. Lo accetto. E non mi smuoverò da qui, dalla tua presenza. Non ci giova nulla andare nuovamente nell'Egitto della nostra solitudine. Ci sono molti che si racchiudono in loro stessi, nella loro solitudine, fatta di orgoglio e di egoismo, nell'Egitto della nostra sofferenza, piena di rancore e di rabbia, nell'Egitto dei nostri vizi, abbandonandoci nuovamente a cattivi comportamenti, nell'Egitto delle nostre turbe emotive, che producono inevitabilmente gelosie, invidie, giudizi, frustrazioni, paure, dubbi. Questo è l'Egitto. Tutto questo e molto di più è l'Egitto. In Egitto c'è contaminazione, corruzione, odio, cattiveria. Ma vogliamo forse farci trovare lì? Il Signore questa sera ci invita e ci esorta ad accettare la sua correzione, ad accettare la sua disciplina. Se continuate ad abitare in questo paese, disse il Signore, io vi stabilirò e non vi distruggerò, vi pianterò e non vi sradicherò. E quest'oggi il Signore ci dice queste parole. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. Lo dico a te, fratello, sorella, che ti trovi in un periodo in cui tu sai come stai conducendo la tua vita, tu sai che il Signore ti ha parlato tante volte e caparbiamente stai continuando per quella strada. Tu lo sai. Ma se accetti la disciplina del Signore, la correzione del Signore, produrrà un frutto di pace e di giustizia. Quanti decidono di non tornare in Egitto? Ve l'ho detto all'inizio, è stata una delle mie esperienze diversi anni fa. No, 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 Signore, non voglio tornare in Egitto. Quanti oggi, anziché portare avanti i propri propositi di scappare, sfuggire al Signore, decidono di accettare, se inevitabile, la sua correzione, il suo intervento risolutore, per mettere fine ad una condotta malsana, ad una attitudine non spirituale, ma carnale. Quanti desiderano afferrare questa sera con tutto se stessi, fratelli e sorelle, anche se, come potremmo dire, anche se la mia vita al momento è sottosopra per il mio comportamento, per le mie decisioni, voglio stare con te. Quanti vogliono dire questo al Signore? Voglio stare con te. Voglio conoscerti, Signore, come un padre che si prende cura di me, che non mi fa uscire la sera, che mi sa dire no, che si impone sulle mie scelte e mi fa capire che ci sono conseguenze da pagare se voglio spingere verso quella direzione. Non mi sto riferendo ai giovani, sto parlando a noi tutti. Signore, non voglio andare da nessun'altra parte. Voglio stare alla tua presenza, costi quello che costi. Perché solo tu hai parole di vita eterna.